ho fatto una considerazione che prende le mosse dal versetto 17 del capitolo precedente, quindi dall'inizio, da questa iniziativa di Gesù che parla del regno dei cieli e parla del fatto che è il regno dei cieli che si muove e si fa vicino. Ecco, in questa cornice, mi chiedevo, fare tante cose, che cosa accomuna queste persone che vengono definite beate. Il fatto che oggettivamente o soggettivamente, cioè per la condizione della loro vita o per una scelta fatta, mi sembra, ma è indifferente, sono in una posizione di fragilità, quindi subiscono, sono fragili, sono i perdenti. Quindi una cosa un po' oggettiva, ecco, non un merito, ma i perdenti davanti alle dinamiche del mondo. Ecco, il regno che viene non è una consolazione. Il regno che viene permette di entrare in questa dinamica, di riconoscersi nei perdenti e di essere a propria volta perdenti.
Ricordavo nella preghiera soprattutto i passi del libro dell'Esodo, dal capitolo 19, in cui più volte ci siamo trovati di fronte alla scena di Mosè che sale sul monte, scende sul monte e soprattutto davanti a tanti precetti dati da Dio, di presa di distanza, non toccare il monte, non stare vicino al monte, non salire sul monte, solo alcuni possono salire ma non fino alla cima, ci sono delle gradazioni, ecco, all'interno del popolo, i sacerdoti, i 70 anziani, i collaboratori più stretti di Mosè. Questo ricordo mi sembrava importante perché scompare qui il distanziamento, non scompare la necessità di salire sul monte perché, anzi, è quasi accentuata questa scelta di Gesù di salire sul monte proprio dal fatto di vedere le folle. Uno direbbe, beh, vede le folle, perché non si ferma lì con le folle? No, vede le folle e sale sul monte per indicare che l'ammaestramento che incomincia a dare viene dall'alto, non è suo proprio, non è farina del suo sacco. Anche il versetto 2 si esprime dicendo aprendo la sua bocca, come se fosse Dio stesso che nutre Gesù, il quale poi trasmette la sua parola alle folle e ai discepoli. Dunque è proprio importante questo elemento del monte e la salita sul monte, come anche il fatto che Gesù non rinuncia a mettersi nella posizione del corpo che è tipica del maestro che si siede per insegnare circondato dai discepoli. Ma adesso il regno è presente, quindi è accessibile, non ci sono proibizioni di nessun tipo. I discepoli possono accostarsi a lui per ascoltarlo. Quanto ai poveri che sono citati al versetto 3, ho visto che forse il passo più importante dell'Antico Testamento a cui riferirsi, perché il termine poi tutto sommato non è così frequente nel Vangelo di Matteo e neanche negli altri evangelisti, è il passo di Isaia 61, perché lì il consacrato dice di sé: il Signore Dio mi ha unto per dare il buon annuncio ai poveri, per evangelizzare i poveri. E quindi dire beati i poveri in spirito come prima cosa, quasi come il titolo di tutte le beatitudini, significa annunciare loro il regno, significa dire questa è la buona notizia, voi siete gli eredi del regno, i destinatari del regno, i proprietari del regno, coloro che riceveranno il regno in possesso, come i capi tribù di Israele ricevono il terreno da Giosuè dove sistemarsi nella terra promessa.
Anche a me il versetto 2 mi ha incuriosito, perché che bisogno c'era di dire che Gesù aprì la sua bocca e si mise a parlare, a insegnare. E poi mi è venuto in mente quella, perché sia un salmo dove dice: aprirò la mia bocca in parabole e rievocherò gli arcani dei tempi antichi. E poi pensando appunto anche stamattina a quello che abbiamo letto nel Deuteronomio e appunto tutto quello che c'è stato poi nell'Esodo, tutte le battaglie fatte, tutta la sconfitta dei nemici e poi tanti pensieri che durano tuttora, mi sembra proprio che da parte di Gesù ci sia bisogno appunto di un insegnamento. E questo che viene detto appunto di seguito, tutte queste beatitudini, sono sì, da un lato forse la continuazione di quanto è stato detto nella legge di Dio e di Mosè, però rivista nel pensiero, nella trama, nella spiegazione del Figlio di Dio. Adesso in particolare guardavo, avevo sotto gli occhi questi operatori di pace, perché saranno chiamati appunto figli di Dio, e così insomma mi sembrava che poi tutto si concentrasse e finisse lì.
È valida l'analogia fra il monte, questo monte e Sinai, però balza molto all'occhio la differenza poi dei contenuti che vengono pronunciati, cioè i comandi del Sinai, ma prevalentemente dei comandi negativo, non fare qui, non fare là, non essere così, non essere cos'ha. Invece qui appunto sono pronunciamenti in positivo di beatitudine, quindi io penso come diceva l'Angelo, lo sentivo collegato alla vicinanza del regno, quindi adesso è una situazione nuova in cui non si tratta soltanto di dare dei precetti, ma di annunciare una realtà già presente. In questo senso sì, sentivo le beatitudini come dei pronunciamenti con due valenze. Una appunto una constatazione, quindi in qualche modo Gesù pronuncia la beatitudine di coloro che assomigliano a Lui stesso, e anzi che incarnano Lui stesso. E in questo senso è un annuncio solo positivo. Ecco. L'altra però è anche una pronunciamenti dinamici, quindi sono anche un dei vettori, diciamo, della vita cristiana per i discepoli. Quindi, appunto, mi pare che abbia questa doppia valenza, dall'altra una constatazione, dall'altra un'indicazione di.
Questo inizio del capitolo 5, quando dice vedendo le folle, appunto mi faceva ritornare ai versetti precedenti, perché queste folle sono folle, appunto come abbiamo visto ieri, di gente che viene da tanti luoghi diversi ed sono soprattutto malati, tormentati da malattie, indemoniati, epilettici, infermi. Era molto sottolineato questo ieri, quindi certamente anche con altre persone che li accompagnano, però la caratterizzazione principale è questa, e sono folle che vengono a Gesù attratte da quello che si sente di lui e anche dal suo insegnamento, perché appunto diceva ieri al versetto 23, insegnava nelle loro sinagoghe annunciando il Vangelo del Regno e guarendo. Quindi si parte da lì, ecco, sono folle che già hanno questo dono ricevuto, no? Della guarigione e di una parola che già li ha attirati, li ha scaldato il cuore, e anche quei quattro fratelli, due a due, sono persone anche molto semplici, no? Lavoratori, pescatori, quindi in un certo senso poveri, ecco, in qualche modo. E mi sembra che con questo inizio, così, in certo senso, sorprendente, perché mi colpivano soprattutto certo la parola beati, ma anche quello, il motivo, no? Di essi il regno dei cieli, saranno consolati, avranno in eredità la terra, saranno saziati, troveranno misericordia, vedranno Dio, saranno chiamati figli di Dio, di essere il regno dei cieli, avranno una ricompensa nei cieli, cioè è proprio un'esagerazione di regali che di fatto a quella folla, a quelle folle, no, che si erano avvicinate a Gesù, ma anche ai suoi stessi discepoli, penso che nemmeno se l'aspettassero. Di sentire una cosa così grande proprio dall'inizio, e tra l'altro sono proprio i doni supremi del popolo di Dio, no? Quello di essere chiamati figli di Dio, di trovare misericordia, di ereditare la terra, no? Sono proprio i regali che Dio ha sempre voluto fare al suo popolo. E come leggevamo appunto nel capitolo stamattina del Deuteronomio, c'è anche il rischio di rifiutarli o comunque di non riceverli. Quindi non è così scontato tutto questo. Eppure a questa gente che si avvicina a Gesù sul monte, che aveva bisogno in prima battuta di una guarigione dalle proprie infermità, e già gli prospetta questa cosa grandissima, così anche variegata nelle sue sfaccettature. E, appunto, a partire da delle condizioni che potrebbero sembrare, e lo sono nel nostro profondo, degli ostacoli a una felicità, a una pienezza, no? La povertà di spirito, la mitezza, la fame, la persecuzione, sono tutte cose che in prima battuta a noi sembrano caratterizzare la nostra umanità in un modo troppo forte che non dà apertura, non dà dono, invece è proprio lì, qui la felicità mi sembra, di sentire già possibili, già prospettati, già realtà, i doni più grandi che Dio ha sempre voluto fare e vuole fare in modo supremo attraverso Gesù, ai suoi figli, alla sua gente, ai suoi discepoli. E quindi questo senso è davvero un fiume di bene, ecco, che, e quindi quelli là che già si erano sentiti guariti, adesso c'è una prospettiva molto più ampia, molto più profonda, davvero un invito a stare lì seduti. Pochi giorni fa eravamo proprio lì sul Monte delle Beatitudini, su quel monte, anche con il nostro gruppo, così anche abbastanza, sì, diciamo lì, scarcagnati, ecco, anche di varie provenienze, no? Anche di piccolezza, eppure anche lì ci veniva detto questo. Quasi non siamo capaci di accettare, forse nel momento in cui lo accettiamo, lo speriamo, lo desideriamo, ecco che arriva la beatitudine, la gioia, la felicità di un'appartenenza, di una relazione con il Signore che non ci nega nulla, anzi ci regala tutto. Ecco, quindi mi sembra molto bello sentirci anche noi parte di quelle folle, in qualche modo anche qui stamattina, ogni mattina in questo appuntamento in cui lui proprio ci vuole consolare, ci vuole regalare tutto.